Questo è il nostro spazio dedicato agli errori nei film, ma non lo facciamo solo grazie alle nostre scarse possibilità, ci avvaliamo di una partnership con un sito bellissimo che si chiama Bloopers, scritto B-L-O-O-P-E-R-S. È meglio sempre esagerare con le informazioni, perché la radio è un sistema di comunicazione veloce, quindi Bloopers, errori nei film, e abbiamo in linea niente poco di meno che l'ideatore di questo sito. Ciao Celidori!
E buonasera a tutti, ciao Francesca!
Come stai Stefano?
Sto bene, sto bene.
Allora, il nostro Celidori ci ha selezionato una serie di film, fra quelli che sono ad esempio usciti da poco in DVD e fra quelli che saranno in programmazione in questa settimana, e anche una uscita attuale nei grandi schermi, sui grandi schermi. Iniziamo, sentirai dalla base, se le dori mia avrai già capito, da Lo chiamavano Trinità.
Esatto, dal ritorno dei grandi spaghetti western.
Eh sì.
Il ciclo di cinema che è ritornato alla ribalta grazie a Spencer e Terence Hill, che hanno cominciato con la serie di Trinità, a rifare appunto i film italiani ambientato nel far west selvaggio.
E poi però, diciamo la verità, ci hanno messo in croce con tutta una serie di Trinità che non si venivano più, continuavano
a chiamarlo,
Trinità.
Sì, bellissimi film, se qualcuno è amante del genere, molto belli.
Sì, c'è da dire che la televisione italiana se ne approfitta, perché li ripropone con un ritmo incredibile. Penso che io sono una trentina d'anni, da quando ero bambina, questi film insomma sono usciti un sacco di tempo fa, siamo in pieni anni 70, no?
Esatto.
Ecco, di aver visto Lo chiamavano Trinità, volente o nolente, almeno 16 volte, perché tanto lo propongono e lo ripropongono. Ora però esce in una confezione che va benissimo per il Natale, in DVD, e giustamente Bloopers, che non perde tempo, già ha trovato gli erroretti, gli errorini, e ora Celidori ci li racconterà.
Esatto, nella serie di film, Bud Spencer e Terence Hill sono due fratelli, o perlomeno diciamo che Terence Hill fa credere così, non è mai molto chiaro se effettivamente sono fratelli di sangue. Terence Hill, che è un po' il furbastro, ci gioca su questo fatto. Terence Hill viene soprannominato Trinità, mentre Bud Spencer è bambino, il fratellone grande e grosso e un po' stupidotto. Bene, in una scena principale del primo film, Lo chiamavano Trinità, il duo appare su una collina e guarda la vallata dove c'è il famoso accampamento dei mormoni. Ecco, durante questa scena noi possiamo vedere che ogni cambio di inquadratura praticamente l'illuminazione cambia l'illuminazione sui personaggi, l'ombra a terra. Questo errore ci fa capire che in realtà la scena, che per noi è continuata, è un dialogo, in realtà è stata girata in momenti diversi.
Praticamente noi, se siamo molto molto attenti come i blooperini, possiamo capire facilmente che il sole illuminava da inclinazioni differenti.
Sì, è la famosa scena della battuta, quando appunto Bruce e Terence Hill si presentano ai mormoni e i mormoni gli dicono ciao fratelli, e Terence Hill le dice ma gli hai detto tu che siamo fratelli, perché ovviamente nella religione i fratelli, nel senso che siamo tutti della stessa popolazione, siamo tutti fratelli non di sangue come intendevano loro,
certo.
Per fare il quadro della scena.
Quindi se vi capita di rivederlo, tanto non mi perdoneranno, lo metteranno in programmazione su uno dei canali.
Adesso è uscito il DVD, molto atteso, lo richiedevano gli appassionati di DVD, la serie di Bruce Spencer, soprattutto quella western, che è quella più amata. Adesso è uscito in DVD, sta già vendendo molto, è il classico regalo di Natale, e quindi ci vedrà molto questa scena tra DVD e la prossima apparizione televisiva, che sicuramente non tarderà ad arrivare.
Fateci caso, c'è un errore che poi insomma è una leggerezza, è avvenuta nel momento del montaggio, penso, no?
Probabilmente sì, ma beh, anche delle riprese, diciamo, perché lei, la persona che si curava di tutti questi particolari, la segretaria di produzione, non ha curato purtroppo che l'illuminazione cambiava da una scena all'altra.
Vuole anche dire che per girare una piccola scena ci hanno messo parecchio, perché l'hanno girata in giorni differenti.
Probabilmente, poi hanno montato i dialoghi migliori, che però erano stati ripresi da track diversi.
Passiamo a un altro film, qui non mi tengo col giudizio, non mi dire niente caro Celidori, so che tu ci tieni a relativizzare, però Attila Flagello di Dio a buon diritto, è un film considerato proprio trash, credo che sia uno dei padri del trash della cinematografia italiana, con Diego Abbatantuono, molto prima che iniziasse a fare i film con Salvatore e quindi si riabilitasse un pochino, proprio
esatto,
nel momento peggiore della sua carriera. Lo dico io, mi assumo le mie responsabilità, e Rita Rusic prima che diventasse la moglie di Secchidori.
Ah, esatto, come società, doppia C come terremoto e tragedia, I come il di Dio, L come l'acqua di sangue e A come adesso venga di spesso le cose.
Non so se hai capito i gusti cinematografici del nostro regista, che quando parliamo di cinema trash, cinema immondizia, sa tutto, proprio...
Sì, aveva già pronto lo spezzone audio.
Sì, aveva già pronto il tutto.
Beh, ma questo è diventato un mito successivamente, alla fine degli anni 90, nel 2000, nella generazione dei trentenni e dei quarantenni, proprio come il primo film trash, però comunque che abbia avuto una storia, abbia avuto degli attori che poi sono diventati molto famosi ed impegnati, anche appunto noi abbiamo fatto l'esempio della bellona del film, che era Rita Rusic, che poi dopo è diventata la moglie di Cecchigori, si è separata, adesso è una casa di produzione propria ed
è
molto
dimostrata
di produttrice cinematografica, molto più che come attrice, che non è andata molto bene in realtà.
Però si è dimostrata una produttrice accorta, fai bene a sottolinearlo. Abba Tantuono si è poi creato una credibilità anche come attore, ha dimostrato che non sapeva fare solo violentemente, cose di questo genere.
È piaciuto moltissimo.
Però in quel momento, insomma, abbiamo sentito qual era. Pensa che io purtroppo me lo son perso, da flagello di Dio, non so come mai una distrazione di questo genere, ma non l'ho mai visto e penso, ora mi incuriosirà quello che mi racconterai tu con Rupert, però che non lo vedrò ugualmente. In ogni caso,
quello di Atena al flagello di Dio, che è uscito da pochissimo in DVD con un grande bagar pubblicitario, addirittura Abba Tantuono in alcuni posti famosi, alcuni negozi di DVD e videocassette, ha presentato personalmente l'uscita in DVD, talmente era attesa, non rinnegando quindi quello che ha fatto 20 anni fa quando era sconosciuto, anche se adesso è diventato un attore impegnato. Ecco, in questo film c'è una scena subito quasi all'inizio del film dove Abba Tantuono canta una canzoncina in onore di un suo amico che è morto in una lotta con il cinghiale, una battaglia con il cinghiale. Ecco, in una inquadratura in cui fa gli acuti si vede che Abba Tantuono ha in bocca le otturazioni. Chiaramente lui è un unno, quindi secoli e secoli fa le otturazioni odontoiatriche sono nate solo nell'ultimo secolo.
Guarda, Giulio è rimasto malissimo, dice, ma veramente ha in bocca le otturazioni, e adesso lo rivedrà, tanto lui scommetto che lo ha già in DVD, lo rivedrà di nuovo con maggiore attenzione. Certo che bisogna essere davvero lì concentrati con carta e penna per accorgersi di tutte queste cose.
Beh, molti dei nostri appassionati, in realtà, gli appassionati che spediscono gli errori sul sito, in realtà sono degli amanti del film, cultori che se lo vedono mille volte, perché gli piace, proprio sentono l'emozione del film e notano questi particolari alla terza, quarta, quinta visione e così via. E li spediscono anche con un certo affetto e sono orgogliosi che un loro film mito, con un loro film che apprezzano così tanto, loro sono orgogliosi di aver trovato questo particolare che magari altri appassionati meno di loro non l'hanno trovato. È il caso appunto di questi film diventati poi dei miti.
Ad esempio l'errore che abbiamo scovato, che Seridori ha scovato in Love Actually, che è al momento nei cinema una commedia inglese che ha un cast importantissimo, praticamente non lo so, quello di minor rilievo è Hugh Grant, per dire che ci sono tutti, no? Ecco, l'errorino è una cosa davvero da gente che sta lì e se lo va a vedere, dice, adesso trovo qualche cosa, mi piacerà, non mi piacerà, ma trovo una piccola sfumatura e l'avete trovata.
L'abbiamo trovata. È una scena in cui Hugh Grant è tranquillissimo in una panchina, una scena di dialogo, in riva a un fiume. Ebbene, si vede più volte passare, due volte passare, la stessa comparsa, una donna, passare vestita in maniera perfettamente identica nella stessa direzione. Ecco, probabilmente il cast tecnico ha optato per riciclare un po' le comparse, pensava che nessuno avessero notato questo particolare della doppia entrata della stessa persona come comparsa nella scena.
Però tanto cielo, risparmiare su una cosa del genere mi sembra strano, per un film che comunque sarà stato girato con un budget alto.
Sì, anche perché solitamente le comparse così veloci non vengono neanche pagate, sono gente proprio reclutate o nei teatri di cinema, negli studi di cinema, oppure addirittura presa per strada. Più probabilmente, ecco, diciamo, non hanno fatto troppo caso a questo particolare in queste scene di movimento. Penso anch'io che in effetti non è che abbiano chiesto alla stessa persona di passare due volte. Così nel gruppo questa persona è passata due volte nell'inquadratura e oltretutto nella stessa direzione. Quindi evidentemente avrà fatto il giro dietro la telecamera, magari si era anche un po' studiata, il giro dietro il cast tecnico per riapparire nell'inquadratura.
E veniamo al capolavoro, uno dei capolavori del cinema di tutti i tempi, sono serie, ci tengo a specificarlo, in programmazione il che cos'è il 17? Il mercoledì 17, però diciamo che siccome è a mezzanotte e 5, nella notte fra mercoledì e giovedì su Rete 4, prima che diventi criptata, che dovrebbe avvenire da qui a poco,
fine anno, sì.
Un mercoledì da Leoni, John Milius, un grande regista che credo abbia fatto come un mercoledì da Leoni il suo film capolavoro, e questo davvero mito di una generazione, non perché trash, ma perché è un film emblematico, parla di un gruppo di amici surfisti che cercano la grande onda e nel frattempo attraversano un momento tormentatissimo della storia americana, con la guerra del Vietnam sullo sfondo e quindi il fantasma molto tangibile della leva sulla testa di ognuno di loro. Eppure anche nel capolavoro Blueford giustamente ci segnala che qualcosina poteva essere più accurata.
Eh sì, qualcosina è sfuggita. In particolar modo vorrei segnalare un errore di doppiaggio, se così possiamo definirlo, ma forse più un errore di adattamento. Infatti nel film uno dei ragazzi protagonisti, uno dei surfisti, Luxor, si finge gay, si finge omosessuale per non fare la leva, per non andare nel Vietnam, nella guerra nel Vietnam. Almeno questo è quello che si dice nella versione italiana.
Beh, no, scusa, infatti non è vero che si finge omosessuale, è omosessuale.
Sì, scusate, è vero, si finge nella versione USA. E invece nella versione italiana, il nostro doppiaggio, hanno detto che è omosessuale.
Io quindi che l'ho visto solo in italiano non me ne sarei mai potuto accorgere, perché da noi si dice che è omosessuale in italiano, cioè non fa la leva perché è gay.
Sì, sì.
E invece nella versione originaria tu mi dici, e ti ringrazio di questa, che insomma credo sia un'esclusiva, perché in pochi in Italia avranno visto Un mercoledì da Leoni in lingua originale. Nella versione originale lui si fingeva solo omosessuale?
Esatto, per non fare la guerra, appunto, per non essere arruolato e poi dopo essere mandato nel Vietnam.
Ora però ti chiedo, ma come se ne sono accorti i tuoi attentissimi utenti di Bloopers di una cosa del genere? L'hanno visto in lingua originale?
E anche qui, questo qui è un appassionato che l'ha segnalato, perché è così appassionato che mentre ha visto le prime volte il film in lingua italiana, poi ha avuto la curiosità, ben conoscendo la versione italiana, di vedere la versione originale, e ha notato questa sfumatura che, se vogliamo, anche se per la storia comunque non è influente questo particolare, però insomma dal fingere a essere un personaggio è una bella modifica.
Beh, insomma, in effetti non è una sfumatura da poco, chissà.
Anche se, ripeto, poi nella trama non ha assolutamente peso questo particolare.
Però chissà quali motivi hanno indotto chi ha curato l'adattamento in italiano a cambiare una cosa del genere. Io non credo che sia stata una svista. Tu pensi solo a un motivo di doppiaggio, di praticità, di far combaciare il labiale con le parole?
Molto spesso, ecco, gli errori che noi definiamo di doppiaggio in realtà sono degli adattamenti per delle frasi lunghe, corte, o cercare di far corrispondere il doppiaggio, il labiale, appunto. In questo caso probabilmente c'è sotto qualcos'altro, anche perché sarebbe, essendo una sola frase citata a metà film, non avrebbe molta importanza. Probabilmente c'è dietro qualcosa. Ricordiamoci che è un film del 1978 uscito in Italia in contemporanea, cioè non è stato ridoppiato, non è stato distribuito più tardi. Quindi, non lo so, la mentalità americana del tempo, la mentalità italiana, come mai hanno interpretato, hanno reinterpretato un particolare così in maniera diversa?
Forse pensavano che potesse essere una cattiva propaganda per la leva in Italia, far capire che un ragazzo si fingeva omosessuale per evitare il servizio, no?
Beh, questa è una buona motivazione. Ricordiamoci che la leva fino a pochissimi anni fa in Italia, adesso non so se è ancora obbligatoria, comunque nel 78 era obbligatoria, fino a pochi anni fa lo era, e molta gente ricorre a questo stratagemma. Potrebbe darsi che è stata vista dai doppiatori dei tempi o dai controlli della censura dei tempi come un brutto esempio da non imitare, quindi si è preferito modificare il comportamento del ragazzo nel suo stato, quindi che non fingesse di essere omosessuale, ma che in realtà lo fosse.
Mio caro Feridori, tu ci darei un'anticipazione adesso, perché ne abbiamo discusso prima insieme, parliamo anche del Signore degli Anelli che esce in cofanetto di lusso da regalo, da starella natalizia, o dedichiamo al Signore degli Anelli tutta una puntata? Io direi dedichiamo mercoledì prossimo 15 minuti a questo punto.
Sì, anche perché è un film nella versione deluxe in 4 DVD che supera le 3 ore e mezza, anche la versione standard in 2 DVD supera 3 ore, è un colossal. Stiamo parlando solo del secondo episodio, Le Due Torri. In realtà anche nel primo film, anche lui di durata immensa, e anche lui viene rifatto adesso in strenna natalizia, un sacco di CD, le statuine, insomma il classico regalo di Natale. Un film così grande, così colossale, così famoso, tratto da un libro così famoso, è chiaro che non poteva incappare in qualche piccolo errorino, qualche svista. Ne abbiamo trovati parecchi.
Per procedere in maniera razionale dovremmo prenderci le ferie, prima per leggere il libro, poi per vedere completamente, però anche quelle estive, per vedere tutti i cofanetti e poi ne parliamo. Ma grazie agli utenti di Bloopers immagino che potremo fruire di diverse scorciatoie, e quindi martedì prossimo parleremo del Signore degli Anelli. Io mi devo mettere in paro, perché Tolkien l'ho ignorato fino adesso e volevo arrivare ai 40 ignorandolo, però siccome mancano ancora tanti anni cercherò di fare dei corsi di recupero. Felicitati carissimo, a martedì prossimo.
Buona serata a tutti.
Grazie a Bloopers, io voglio che sia ricordato anche l'indirizzo internet con esattezza.
Molto importante, è www.bloopers.it, come hai specificato tu poc'anzi, con due O, attenzione, bloopers.it.
www.bloopers.it, se volete segnalare voi degli errori nei film, aspetta che Francesco ha una segnalazione, perché io non potevo dimenticare che uno dei nostri ragazzi di redazione si è detto che non avevamo ancora tormentato abbastanza Tullio Giordana per la meglio gioventù. Non è solo la questione campione del mondo, campione del mondo. Vieni Francesco, dillo tu direttamente, c'è anche un altro problema, sempre in quella scena straincriminata da noi, ma con qualche ragione.
Eccomi. Allora, l'altra volta dicevamo che, con Michele Plazzi, dicevamo che la Radio Cronaca c'era la voce di Nando Martellini, invece doveva essere di America.
E fino a lì abbiamo
verificato nel frattempo sul sito, è presente questo errore, citando Olfredi ovviamente.
Ce n'è uno peggiore, aspetta!
La scena si svolge in pieno giorno, loro stanno nel museo, dalle finestre entra la luce, si vede che è pieno giorno, invece la finale mondiale è stata disputata alle 8:30 di sera.
Alle 20:30.
Questo è un errore grave.
È più grave,
perché è storico.
Sì, è storico,
storico nel senso dello sport, è storico questo errore.
Fra l'altro, tanto cielo, insomma, ce lo ricordiamo tutti. Eravamo
un evento così vicino per noi,
di notte, quindi
a festeggiare, me lo ricordo anch'io, ero ancora giovane, però me lo ricordo come. Questo lo pubblicheremo allora in questa settimana negli errori della meglio gioventù.
Prendi nota, Celidori, ciao, un abbraccio.
Ciao. Buona serata.